AI Week, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Ascolta le interviste agli speaker della quinta edizione e rivivi con noi l'evento su AIweek.it.
Si prosegue, siamo live, podcast live AI Week con Nicola Scapasso di Laika B e ovviamente siamo in compagnia di una nuova personalità, di un nuovo speaker, con l'avvocato Floriana Capone. Ciao Floriana, come stai?
Ciao Nicolas, molto bene, grazie.
Come sta andando?
Beh, direi che questo è un evento super interessante, gli speech sono davvero di spessore, i contenuti di valore, quindi è davvero interessante essere qui.
Guarda, vogliamo raccontare di una figura fondamentale che molto spesso magari viene considerata come sicuramente una parte fondamentale, ma ci sono alcuni aspetti, ecco, che alcune aziende magari non mettono molto a fuoco, ecco, in un certo senso. Partiamo innanzitutto dal contesto del AI Act. Facciamo una piccola introduzione: che cos'è, cosa sta avvenendo in Italia, cosa sta succedendo praticamente da questo punto di vista?
Beh, il 13 marzo del 2024, quindi il mese scorso, è stato approvato il primo regolamento sull'intelligenza artificiale. È il primo regolamento mondiale a regolare non solo lo sviluppo, ma anche l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Unione Europea. Questo significa che il regolamento va a regolare non solo lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, ma anche l'utilizzo di quei sistemi di intelligenza artificiale magari sviluppati altrove. Ed è un regolamento che ha, si dice, un approccio basato su rischio. Questo significa che maggiore è il rischio dell'utilizzo e dello sviluppo di alcuni sistemi di intelligenza artificiale, maggiori saranno gli obblighi ricadenti sugli sviluppatori, quindi sulle aziende che lo mettono sul mercato e anche per gli utenti. Si parte per esempio da rischi inaccettabili, sistemi che non saranno accettati, saranno vietati, come quelli che attribuiscono un credito sociale alle persone, il social scoring, così come si passa invece ad altri sistemi di rischio più basso, rischio medio, per cui saranno previsti obblighi di certificazione, sino a rischi più bassi, per cui saranno previsti invece obblighi di trasparenza, quindi obblighi di informare l'utente sull'utilizzo, ecco, di sistemi di intelligenza artificiale da parte, ecco, per esempio di creators.
Ecco, dal tuo punto di vista qual è la difficoltà maggiore? La comprensione? C'è, diciamo, la male divulgazione? Cioè, secondo te qual è un problema magari da risolvere da questo punto di vista?
Beh, il problema da risolvere è che la tecnologia va molto più veloce rispetto alla regolamentazione, quindi in questo caso la regolamentazione sta inseguendo la tecnologia, quindi tutti gli utilizzi dei sistemi di intelligenza artificiale per arginare, per rendere più sicuro l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli utenti, proprio perché si rischia senza un argine, senza un perimetro, di andare a ledere poi quei diritti fondamentali per l'uomo. Pensiamo al diritto privacy, pensiamo al diritto d'autore, pensiamo agli altri diritti che non possono soccombere a causa dell'avvento della tecnologia. Quindi questo regolamento, o meglio così il legislatore si pone con questo regolamento, vuole mediare tra il diritto a fare impresa, il diritto ad ottenere uno sviluppo tecnologico con i sistemi di intelligenza artificiale, con i diritti invece fondamentali per l'uomo.
Ecco, l'hai un po' anticipato il discorso del diritto d'autore, tu ti occupi, ecco, hai, se non sbaglio, registrato il marchio avvocato dell'e-commerce, giusto?
Sì, è un marchio registrato.
Perfetto, ecco, se ci vuoi fare anche un'introduzione al discorso dell'e-commerce, come funziona, ecco, c'è il contesto della creatività, del diritto d'autore, è davvero una tematica complessa che va, ecco, raccontata, va un attimo spiegata.
Beh sì, il diritto d'autore viene toccato soprattutto con i sistemi di intelligenza artificiale di tipo generativo. Pensiamo che i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado poi di produrre contenuti, di creare, ecco, immagini, testi, proprio perché vengono allenati sulla base di alcuni dataset. Questi dataset comprendono anche opere, testi, immagini, canzoni che sono tutelate dal diritto d'autore. Quindi le domande che ci si deve porre sono essenzialmente due. Come faccio io ad utilizzare sistemi di intelligenza artificiale di tipo generativo senza violare il diritto d'autore altrui? E la seconda domanda è: io che genero un contenuto, che sia un'immagine, che sia un testo, sia una canzone, posso essere riconosciuto come titolare del diritto d'autore e quindi godere dei diritti che vengono appunto riconosciuti dal diritto d'autore? Pensiamo al diritto di sfruttamento economico del dell'opera. Pensiamo quindi al diritto ad essere l'unico a poter utilizzare una determinata opera e a concederla in licenza solo con il consenso. Ecco, per esempio a questa domanda ha risposto la Cassazione nel 2023 riconoscendo il diritto d'autore ad un'autrice che aveva generato un'opera con un sistema di intelligenza artificiale, stabilendo che nel momento in cui l'autore dà una sua creatività, un apporto creativo, dà del suo, allora può essere riconosciuto come titolare e godere di conseguenza dei tipici diritti garantiti dal diritto d'autore.
E cosa potrebbe fare per tutelarsi ancora di più?
Per tutelarsi io quello che consiglio è quello di documentare la creazione di un'immagine, la creazione di un testo, di qualsiasi insomma contenuto, proprio per dimostrare di aver dato quell'apporto creativo che è il discrimine tra l'essere riconosciuto e il non essere riconosciuto autore di un'opera generata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
Ecco, tu ti occupi appunto anche di e-commerce, ovviamente, avendo registrato questo marchio. Le aziende invece cosa potrebbero fare, ecco, per migliorare la propria presenza e cercare anche di tutelarsi maggiormente?
Beh, le aziende dovrebbero innanzitutto considerare l'esistenza, ecco, di una serie di diritti che devono un po' veicolare anche l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Pensiamo per esempio a tutte le aziende che utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale per fare analisi predittive, per analizzare i dati. Ecco, nel momento in cui io vado ad inserire nei sistemi di intelligenza artificiale dei dati personali, ovviamente non posso non considerare l'esistenza, ecco, del diritto alla privacy, che definisce questo tipo di trattamento dei dati personali come un trattamento automatizzato che richiede alla base un consenso, che richiede alla base un'informativa che sia completa sulle modalità di trattamento, sulle finalità del trattamento, sulle conseguenze del trattamento e anche sulla possibilità per l'utente di potersi opporre ad un trattamento totalmente automatizzato e quindi di richiedere l'intervento umano per modificare per esempio le scelte che l'algoritmo ha stabilito. Quindi dovrebbero considerare tutte le implicazioni legali dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, proprio perché dobbiamo essere in grado di, come dicevo prima, di compensare il diritto di fare impresa con i diritti fondamentali per gli utenti.
Ecco, un'informazione, si sta parlando tantissimo di dati, di privacy, è un argomento veramente vastissimo e anche molto ma molto scivoloso. Quale dovrebbe essere, diciamo, l'aspetto più importante, in che modo ci si può proteggere al più possibile e quindi cercare ovviamente di andare verso una direzione molto più sicura, anche perché voglio dire si sta veramente facendo anche tantissimi passi in avanti dal punto di vista della tecnologia, quindi diventa sempre maggiormente complesso provare ad avere la propria privacy e a proteggersi. Qual è il tuo consiglio e cosa intravedi, ecco, per il futuro?
Beh, dal lato delle aziende il mio consiglio proviene, ecco, dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il GDPR, che è quello della minimizzazione
che ci
del
tutela rispetto magari a Stati Uniti o Cina, immagino, quindi.
Sì. Ci tutela nel momento in cui anche gli Stati Uniti e anche la Cina dovrebbero rispettare il GDPR nel momento in cui trattano dati personali degli utenti europei, ok? Dicevo, il principio di minimizzazione del dato prevede proprio questo, cioè la possibilità per le aziende di trattare meno dati possibili. Allora, nel momento in cui noi andiamo ad inserire, per esempio, meno dati personali all'interno di un sistema di intelligenza artificiale e li andiamo ad anonimizzare, allora in quel momento veniamo fuori, ecco, di fatti dall'applicabilità del GDPR, veniamo fuori da una possibile lesione del diritto alla privacy e quindi garantiamo meglio, ecco, la privacy agli utenti.
Ecco, Floriana, in conclusione, un tuo consiglio, un tuo messaggio, ecco, che vuoi lasciare, tra l'altro in un evento dove veramente si parla tantissimo di intelligenza artificiale, di innovazione e tecnologia, ci sono tantissimi imprenditori. Qual è il tuo consiglio, ecco, spassionato, così, ecco, di pancia da poter dare?
Il mio consiglio di pancia è quello di guardare ovviamente all'intelligenza artificiale come ad una grande opportunità, che tuttavia non deve poi sovrastare quelli che sono i diritti che abbiamo lottato tanto per ottenere, dal diritto alla privacy, al diritto d'autore, a tutti gli altri diritti fondamentali per l'uomo. affinché appunto siamo sempre noi a prevalere, ecco, sulla tecnologia, perché nel momento in cui lasciamo che lo sviluppo tecnologico possa in un certo senso violare i nostri diritti, stiamo cedendo il passo allo sviluppo tecnologico piuttosto che all'umanità.
Grazie mille avvocato Floriana Capone, avvocato dell'e-commerce, tra l'altro, buon proseguimento.
Grazie Nicolas.